E siamo arrivati al momento di conoscere chi sarà l'ospite di oggi, soprattutto quale libro ci consiglierà. È una voce conosciuta e apprezzata, conosciuta dal pubblico di Rete 2. Flavia Foradini, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, la proposta riguarda i taccuini di Norimberga di Leon Goldenson, a cura di Robert Gellatly, traduzione di Piero Budinic, edito da Neri Pozza. Ecco, perché questo libro, Flavia?
Ma perché secondo me è un libro molto importante. Tutto ciò che riguarda il nazismo in realtà non è ancora stato sondato fino in fondo, e questo è un documento storico sicuramente molto importante su un evento estremamente importante quale fu il processo di Norimberga, che poi furono diversi processi, e quindi credo che sia un libro davvero da leggere, in cui immergersi. Tra l'altro è diviso in piccoli capitoletti, quindi è anche facile, come dire, saltare da un capitolo all'altro e trovare i personaggi, quindi i gerarchi nazisti a cui si è più interessati dal punto di vista storico.
Allora, entrando un po' nel merito di questa proposta editoriale, i processi di Norimberga, celebrati tra il 20 novembre del 45 e il 1 ottobre del 46, sono stati una pietra miliare nella storia del nostro tempo, sia per l'intento di vedere i vinti nazisti giudicati dai vincitori alleati, sia per le gigantesche proporzioni della macchina organizzativa e legale che dovette essere messa in campo. La serie di processi iniziò con quello a 24 imputati principali, si trattava di criminali nazisti di primissimo piano, di cui 12 vennero condannati a morte. La sterminata mole di materiali prodotta sia per la preparazione dei dibattimenti sia attorno agli interrogatori è ancora oggi per gli storici una fonte inesauribile di conoscenza, così che da 80 anni a questa parte le pubblicazioni sui processi di Norimberga non si contano, e alcune di esse hanno davvero l'immediatezza di quei giorni febbrili, Flavia. Tu ci hai già detto dell'importanza di questi taccuini di Norimberga, che portano la firma di Leon Goldenson, un documento cruciale, lo hai letto per noi, di che cosa si tratta, e soprattutto il termine taccuini ci suggerisce una sorta di appunti presi dal vivo. Stanno così le cose, Flavia?
Sì, effettivamente si tratta di appunti che lo psichiatra e ufficiale medico dell'esercito degli Stati Uniti, Leon Goldenson, annotò durante i colloqui che ebbe quasi giornalmente con i detenuti prima e durante il processo principale contro esponenti di spicco delle gerarchie naziste. Stiamo parlando di Hermann Göring, Karl Dönitz, Joachim von Ribbentrop, Rudolf Hess, Ernst Kaltenbrunner. E nello sforzo di assicurare un giusto trattamento ai prigionieri, gli organizzatori del processo avevano previsto il supporto, ma anche in realtà il controllo medico, da parte di due psichiatri e uno psicologo, che si avvicendarono in questo compito certamente difficile. Si voleva naturalmente anche evitare che gli imputati si suicidassero. La qualcosa poi fallì nel caso di Robert Ley, che era il capo nazista del fronte del lavoro, che si suicidò in cella prima dell'inizio dei processi, e Hermann Göring, il numero due della piramide gerarchica nazista, che riuscì a suicidarsi appena prima di essere trasferito al patibolo. E qui veniamo al termine taccuini. Durante quei colloqui, sfruttando i tempi della traduzione da e verso il tedesco, Goldenson scriveva ciò che veniva detto. E si tratta dunque di materiale relativamente grezzo, ma a mio parere questo elemento è proprio una qualità di questa raccolta di oltre 600 pagine che vennero date alle stampe negli Stati Uniti solo postume nel 2004. Perché? Perché dopo il suo rientro in patria Goldenson aveva intenzione di pubblicarli, ma morì nel 1961 senza averlo fatto, e quegli appunti restarono nei cassetti.
Qual è stato l'approccio dell'intervistatore, dello psichiatra durante quei colloqui? Insomma, aveva di fronte a sé persone che rappresentavano il male assoluto. Come si è interfacciato con loro?
Allora, come riferisce lui stesso, il tentativo era di non farsi influenzare da emozioni negative o sentimenti personali. E qui va detto che Goldenson era discendente di ebrei lituani, e quindi dobbiamo supporre che facesse davvero uno sforzo enorme per restare imparziale. Ma effettivamente dalle sue domande appare più il professionista, quindi lo psichiatra, che l'uomo, con qualche eccezione direi, perché ogni tanto insisteva magari su un tema particolare con molte domande quasi a raffica, che non lasciavano molto spazio di manovra ai nazisti. Siccome lui li vedeva praticamente giornalmente, ebbe la possibilità di spaziare nella loro vita privata, ma anche nella loro carriera, nell'insieme di opinioni che avevano sul nazismo, su Hitler, sui crimini di guerra, sulla Shoah. Quindi il ventaglio dei temi è piuttosto ampio.
Qual era la personalità di quei criminali, Flavia, che emerge dai colloqui? Se ci puoi magari restituire un esempio su tutti.
Direi che molti mostravano un ego enorme e un narcisismo esasperato. E leggendo questi colloqui si intravede, per esempio, la loro soddisfazione estrema nell'elencare i gradini della loro ascesa fino all'entourage ristretto di Hitler e anche, per i militari veri e propri, le battaglie vinte in guerra, sui vari teatri di guerra. Si ritenevano tutti uomini fuori dal comune e di intelligenza superiore e ci sono, per esempio, dei commenti molto sprezzanti nei confronti dei russi. Si consideravano poi buoni padri di famiglia. E da questi colloqui emergono anche molto bene i conflitti tra i vari gerarchi per assicurarsi un posto al sole al vertice della piramide nazista. In generale negavano quasi tutti di sapere della Shoah, non Göring, che ammetteva lo sterminio ma diceva di non essere mai stato antisemita, ma la maggior parte di essi, se intravedevano delle responsabilità, le attribuivano per esempio a Goebbels, a Heinrich Himmler, che si erano tolti la vita, al cosiddetto boia di Praga che era Reinhard Heydrich, che era stato ucciso in un attentato, e quindi tutti e tre non potevano controbattere, quindi molte colpe venivano addossate a loro. Fra tutti questi colloqui direi che c'è la serie di quelli con Rudolf Höss che colpiscono davvero fortemente. Lui era stato a capo del lager di Auschwitz tra il 40 e il 43. Ebbene, lui, pur rimarcando che stava solo eseguendo degli ordini, e questo lo dicevano quasi tutti, ammetteva non soltanto l'esistenza delle camere a gas, ma Goldenson riuscì a farlo entrare in particolari logistici, organizzativi, davvero orribili. E anche Höss, peraltro, si considerava un buon padre di famiglia, quindi una cosa in aperto contrasto, e il suo rammarico andava proprio sui congiunti per essere stato catturato, perché era ben conscio che sarebbe stato impiccato. E aggiungerei anche un paio di informazioni su questi processi di Norimberga che secondo me sono molto attuali. Per chi volesse immergersi nei documenti originari, scritti, audio, video, che vennero utilizzati nei processi, può farlo liberamente dal sito dell'Holocaust Memorial Museum di Washington, che ha creato un sottosito praticamente non solo per informazioni di prima mano, ma anche per togliere l'infa ai negazionisti, perché lì c'è veramente tutto, assolutamente tutto. E quindi consiglio a chi volesse davvero materiali di primissima mano di andare su quel sito e di guardarsi questo materiale. E poi c'è un'altra annotazione, è appena uscito il film di Russell Crowe dal titolo Norimberga, che riguarda degli altri colloqui avuti da Hermann Göring con l'altro psichiatra dei processi di Norimberga, cioè Douglas Kelly. E quindi si tratta in questo film di una sorta di zoom su un particolare personaggio, quindi non sono una ventina di gerarchi nazisti, ma è proprio soltanto lui. Dunque si tratta per questi processi di Norimberga di un tema molto interessante ancora oggi, molto scottante, visto che viene affrontato da vari punti di vista a 80 anni di distanza da quei fatti.
Hai risposto all'ultima domanda che volevo farti, Flavia, perché appunto che senso ha leggere oggi questo libro, I taccuini di Norimberga di Leon Goldenson, pubblicato da Neri Pozza in lingua italiana, sono più di 600 pagine, mi hai risposto, è una realtà scottante che ancora oggi ci può dire molto su quello che è stato e su quello che potrebbe essere se questa memoria venisse persa o venisse strumentalizzata. Flavia Foradini, grazie per questa proposta e per essere stata con noi.
Grazie a voi.